Buonasera a tutti e benvenuti, benvenuti anche agli amministratori e consiglieri comunali degli altri comuni. Vedo qua qualche presenza di amministratori appunto della nostra provincia di Como, non solo di Mariano. Io vi do il benvenuto a nome dell'amministrazione comunale, vi porto i saluti del sindaco che questa sera non è riuscito a essere presente, però appunto ci teneva, mi ha chiesto appunto di portare il suo saluto. Questa è la terza serata della rassegna 5 colpi alla 'ndrangheta. La prima che si fa a Mariano. Mariano entra quest'anno in questa rassegna, che è una rassegna importante, che ha già qualche anno di storia alle spalle. È partita con alcune amministrazioni comunali che erano sensibili al tema appunto delle mafie, del malaffare al nord. Quest'anno Mariano entra con un significato particolare. Mariano è una città che, come sapete, spesso negli ultimi anni è stata tristemente associata a eventi legati appunto al malaffare, all'andrangheta e alle locali di andrangheta. Quindi Mariano non poteva non esserci. Io lascio la parola a Roberto, che introduce questa serata e ci presenterà i relatori. Serata che, tra l'altro, per Mariano è importante perché proprio in questi mesi c'è stato un sequestro di un bene della criminalità organizzata proprio qua su Mariano, quindi nei prossimi periodi tenteremo di entrare appunto in possesso di questo bene per delle finalità sociali.
Bene, buonasera anche da parte mia. Io sono del Circolo Ambientale Alpi, che organizza insieme ai 5 comuni e alle 5 biblioteche questa rassegna. Siamo appunto al terzo incontro della rassegna di quest'anno, che abbiamo voluto intitolare Sconfiggere le mafie, ognuno di noi può fare qualcosa. Nei primi due incontri abbiamo parlato di come il singolo cittadino può mobilitarsi, magari non singolarmente, a livello di associazione, a livello di comunità, di collettività, per far fronte a questo fenomeno purtroppo conosciuto anche nel nostro territorio. L'incontro di questa sera invece è magari più destinato agli amministratori pubblici, spero ce ne siano in sala, sicuramente Conti li ha riconosciuti, perché si tratta di capire se anche l'ente locale può attivarsi per far fronte, soprattutto in termini preventivi, a questo fenomeno. La rassegna, prosegue nelle prossime settimane, rientra anche sotto il tema della tutela delle vittime di mafia. Avete visto, entrando immagino, la mostra, che è destinata a ricordare 5 vittime di mafia illustri, sicuramente non hanno bisogno di presentazioni. Tra l'altro la mostra in questi giorni è stata esposta al Palazzo Municipale di Mariano ed è stata visitata da alcune scolaresche, che tra l'altro ci ringraziano, noi e l'assessore Conti, per la presentazione che abbiamo fatto. Ringraziano Antonio, Raffaella e Moreno del circolo, che hanno presentato ai ragazzi la mostra. Qualcuno, forse Antonio, ha posto la domanda: ma sapete che cos'è l'andrangheta e dov'è originaria l'andrangheta? Qualche ragazzo ha detto che ha risposto in Lombardia, no? Nasce in Lombardia. Sicuramente la risposta è sbagliata, quindi cosa le diamo? Visto che Antonio è un professore 2, cattivissimo, però non è così lontana dalla realtà, nel senso che anche nel nostro territorio dobbiamo attestare questa presenza. Se avete letto il giornale locale, la provincia, che è media partner della rassegna, ci ha ricordato nella pagina di Mariano di oggi 50 anni di presenza andranghetista della locale in questo territorio, con un certo numero di vittime, un certo numero di personaggi che sono stati arrestati, condannati, anche via definitiva, che fanno parte appunto della locale, che purtroppo ha sede in questa città. Quindi non so se la notizia che ci hai dato del bene confiscato è una buona notizia di per sé o una cattiva notizia. Vediamo di utilizzare il bene il meglio possibile. Dicevo, delle vittime di mafia che, oltre a quelle illustri, comunque dobbiamo anche attestare nel nostro territorio. Ed è uno degli altri motivi per cui questa rassegna viene fatta, per rendere noto a livello pubblico che esiste comunque una rete di aiuto e di assistenza alle vittime di mafia, non chi magari ha subito una sparatoria, purtroppo ce ne sono, magari Galimberti poi che segue per la provincia la cronaca di Cantù ci dovrà anche attestare che pochi mesi fa a Cantù è anche avvenuta la sparatoria, quindi non stiamo parlando di qualcosa di così lontano dalla realtà, ma spesso le vittime sono le persone che subiscono un'intimidazione, un'estorsione, o sono vittime della rete dell'usura che spesso è comunque nelle mani della criminalità organizzata. Proprio per tutelare queste persone, ripeto, si sta attivando, esiste già da anni, ma in questo periodo, anche grazie alla legge regionale che finanzia l'aiuto e l'assistenza delle vittime, esiste una rete, si sta attivando appunto una rete. Sono oggi gli strumenti essenzialmente due, lo sportello Riemergo, che ha sede presso le Camere di Commercio della Lombardia, questo è riferimento con i siti. Un altro strumento è gestito da Libera, sempre però in associazione con le Camere di Commercio, e si chiama SOS Giustizia. Questo è Gentili che sta telefonando, se puoi rispondere. Quindi, anche a livello anonimo, la vittima può, tramite i numeri di telefono, tramite le email, tramite gli sportelli fisici che esistono presso le Camere di Commercio, anche a Como, rivolgersi a questi strumenti di tutela, di assistenza e di aiuto. Finalmente siamo riusciti a recuperare, ve l'avevamo promesso negli ultimi due incontri, le brochure che indicano proprio questo tipo di informazioni che adesso vi diamo così a livello divulgativo qui e comunque presso la Camera di Commercio, dove abbiamo recuperato queste brochure, ci sono tutte le informazioni necessarie appunto per la tutela, anche con il numero di telefono, le email della Camera di Commercio. Finisco qui. L'incontro di oggi, come dicevo, è destinato a capire come a livello di ente locale, soprattutto i comuni, possono singolarmente o meglio tramite rete altrettanto attivarsi contro la criminalità organizzata. L'altro tema che affrontiamo, approfittando dell'esperienza del Comune di Milano, che ha fatto un ottimo lavoro sia a livello di Commissione Antimafia, sia a livello di destinazione dei beni confiscati all'associazionismo, quindi per uso sociale, come indica la legge sull'utilizzo dei beni confiscati, possiamo anche dedicare una parte dell'incontro di oggi, grazie appunto a Gentili che è in arrivo, al tema dei beni confiscati. Quindi, ringraziando e salutando Gentili, questa è la sua sedia, do la parola a Cristian Galimberti, giornalista della provincia, che ci presenta e ci introduce e modera l'incontro. Grazie.
Buonasera a tutti innanzitutto e benvenuti a questo nuovo appuntamento di questa rassegna. Sì, appunto, anche un'andrangheta che spara, come accennava prima Fumagalli, anche più di una sparatoria in realtà, almeno un paio sono quelle delle ultime inchieste. Ma proprio per provare a capire come si può cercare di in qualche modo prevenire, stare in guardia, insomma essere più attenti a quello che accade nel proprio territorio, questa sera ci concentriamo appunto sulle possibilità preventive che hanno i comuni. David Gentili è presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano e componente di Avviso Pubblico. E insomma, proviamo a partire dal principio: come nasce e come si costruisce all'interno di un comune la commissione antimafia? Ci sono anche problematiche nell'iter, ci sono, questo può interessare in particolar modo gli amministratori pubblici. Quali sono gli aspetti di vantaggio, ma anche gli aspetti critici.
Buonasera a tutti, grazie mille per questa possibilità di incontro e grazie al Circolo di aver organizzato questo evento, questa interessantissima manifestazione e avere pensato anche a me per essere qui stasera. Allora, innanzitutto vedrò di essere, in modo tale che la cosa sia il più agile possibile, vedrò di essere molto schematico, che forse anche mi riesce meglio. Il primo aspetto importante che volevo sottolineare è che la Commissione Antimafia in Consiglio Comunale a Milano nasce come una reazione di tipo politico e culturale ad un periodo di negazione del fenomeno, per tutelare l'immagine dell'amministrazione, per tutelare l'immagine della città, tantissimi buoni motivi, prendiamoli tutti per buoni, ma che di fatto hanno determinato un ritardo culturale nell'approccio al problema di almeno 20 anni, e forse di più, ma comunque di almeno 20 anni. E la Commissione Antimafia ha rappresentato un doppio messaggio politico e culturale. Il primo messaggio era sicuramente quello che veniva dato ai cittadini direttamente, cioè che il problema della presenza delle mafie a Milano era un tema di amministrazione pubblica, era un tema al pari di altri temi e che dovevamo affrontarlo come un'amministrazione pubblica affronta altri argomenti e quindi non con una commissione di indagine speciale né con un comitato tecnico costituito anche da consiglieri, ma utilizzando uno strumento tipico di un'amministrazione comunale, quindi una commissione istruttoria al pari della commissione urbanistica, quella dei servizi sociali, al pari della commissione viabilità, che affrontasse l'argomento e individuasse, partendo dalla doppia prerogativa tipica del consiglio comunale, del consigliere comunale, quella di indirizzo e di controllo, individuasse delle strategie amministrative utili per contrastare il fenomeno mafioso. Prevenirlo era sbagliato dirlo, perché comunque era già presente, radicato, e quindi il tema forte che noi abbiamo posto è strumenti amministrativi di contrasto agli interessi criminali mafiosi nel nostro territorio. Poi in realtà col tempo siamo occupati non solo della cosiddetta antimafia, ma anche di tutto quello che rileva la lotta alla corruzione, lì sì che si può parlare di prevenzione oltre che di contrasto. Ci sono state molte polemiche all'inizio della costruzione della Commissione Antimafia all'interno stesso dell'ambito in cui diverse associazioni antimafia si muovevano, per cui c'era Libera, c'era un'altra associazione antimafia che avevano delle posizioni spesso non in linea tra di loro, perché una delle critiche più forti che veniva fatta allora, nel momento in cui fu costituita la Commissione Consiglio Antimafia, era che i consigli comunali non avevano la competenza adeguata per affrontare questo argomento. Il secondo tema è che i consigli comunali non erano adeguati o ci doveva essere una selezione tra i consigli comunali per affrontare questo argomento. E questa polemica è durata parecchio, tant'è che la Commissione Consiglio Antimafia sotto il mandato Pisapia nacque nel febbraio 2012, ma Pisapia fu eletto nel giugno. E si era contrastata, io avevo contrastato questa linea dicendo che anche l'urbanistica era un argomento molto tecnico, forse ancora più tecnico, del tema del contrasto alle mafie, che tocca diversi ambiti e argomenti, anche l'urbanistica, ed era un tema molto tecnico che doveva essere per forza affrontato dai consiglieri comunali, che non per questo dovevano esimersi dall'iscriversi alla commissione se non fossero stati laureati in architettura o non fossero stati degli ingegneri, ma chiunque dal consigliere comunale privo anche di un diploma, quello plurilaureato, dovevano forzatamente occuparsi dell'urbanistica e secondo noi dovevano anche occuparsi di contrasto agli interessi mafiosi. E non era possibile pensare e instillare il pregiudizio che comunque la politica non fosse eticamente pronta o non potesse affrontare questo argomento, perché probabilmente, anzi sicuramente, all'interno del Consiglio Comunale c'era qualcuno che aveva una sorta di conflitto di interesse, per cui non avrebbe contrastato interessi mafiosi, ma all'interno della commissione avrebbe in qualche maniera favorito persone a lui legate che a quel mondo appartenevano. Fermo restando che purtroppo anche nello scorso mandato, più che altro in due mandati fa, nello scorso mandato invece in realtà non emerse nulla, ma in due mandati fa c'erano diversi consigli comunali che erano stati coinvolti in diverse indagini, non si può pensare che questo non possa accadere, non accada, ma non si può nemmeno pensare che la politica non si possa occupare dell'argomento se non selezionando i consigli comunali e in base a quale criterio, visto e considerato che tutti sono stati eletti e tutti rappresentano le istituzioni. Quindi una commissione consigliare non di indagine, una commissione consigliare fatta solamente da politici e non da politici tecnici, una commissione consigliare fatta dai politici eletti in consiglio comunale che avevano intenzione di interessarsi dell'argomento. Ci fu una sorta di mediazione che secondo me fu una mediazione al rialzo, cioè Pisapia allora nominò un comitato tecnico di esperti in sostegno alla giunta presieduto da Nando Dalla Chiesa e il consiglio comunale si dotò della sua commissione. Quindi si fu stabilito ancora anche su questo argomento la netta linea di demarcazione che c'è tra gli organismi di gestione della pubblica amministrazione dal punto di vista politico sono in capo alla giunta, al sindaco, quindi persone che dovrebbero essere competenti e comunque di fiducia del sindaco che li nomina, e l'altro luogo della pubblica amministrazione che è il luogo di indirizzo e di controllo, che è proprio del Consiglio Comunale, in cui tutte le forze politiche sono rappresentate. E così si è proseguito nel mandato Sala, e qui chiudo, nel giugno dello scorso anno, le polemiche non ci furono più, la Commissione Antimafia fu rinominata al pari delle stesse commissioni, come se fosse un aspetto ormai naturale, consolidato nella gestione dell'amministrazione comunale, e Sala nominò un nuovo comitato antimafia che adesso opera, presidente Carmen Manfredda, ex pubblico ministero, anche lavorato in procura generale a Milano, un ex magistrato che ha sostituito Dalla Chiesa, che ha avuto un incarico in regione Lombardia e praticamente ha lo stesso incarico che aveva nella giunta Pisapia, lo ha assunto praticamente in regione Lombardia, nominato dalla commissione antimafia regionale.
Sì, ecco, ma esattamente di che cosa vi occupate? In concreto, come avviene una discussione all'interno della commissione? Partite da degli spunti di cronaca, da delle indagini in corso, fate un lavoro di inchiesta vero e proprio come viene fatto a livello, ad esempio, delle commissioni parlamentari? Cioè, come si svolge? Come indagate, se indagate?
Allora, posso partire... Ci sono delle slide che potrebbero essere sicuramente utili, però posso partire dall'ultima commissione che abbiamo fatto ieri. Abbiamo ospitato Riparte il Futuro, che è un'associazione che è nata da Libera, dal gruppo Vele, nel 2016, che si occupa di contrasto alla corruzione. Riparte il Futuro che ci ha dato degli stimoli, degli spunti per la redazione del nuovo piano anticorruzione. Il piano anticorruzione viene redatto dal responsabile dell'anticorruzione, che è normalmente il segretario generale, approvato dalla giunta, ma il consiglio comunale può suggerire, anzi indirizzare la giunta a prendere quel provvedimento piuttosto che un altro, quel modello operativo piuttosto che quella strategia. La settimana precedente abbiamo ospitato Transparency International, e quindi siamo in questa fase di valutazione delle norme del piano anticorruzione. Affronteremo il regolamento per l'assegnazione dei bandi sotto soglia sotto i 40.000 euro, perché vorremmo un regolamento che determinasse l'assegnazione secondo dei criteri oggettivi e non dando eccezionale potere discrezionale ai dirigenti che assegnano questi appalti. Vorremmo parlare anche della turnazione dei dirigenti, quindi faremo una serie di commissioni per redigere il nuovo piano anticorruzione nel miglior modo possibile, valutando anche come è stato applicato quello scorso. La commissione precedente abbiamo sentito il comandante della polizia locale, perché abbiamo avuto dall'ex comandante la segnalazione che un ufficiale della polizia locale e un agente di polizia locale, pur essendo archiviati durante un'indagine che è stata chiusa nell'ottobre 2016, emergeva che l'ufficiale aveva avuto dei contatti telefonici con diversi pregiudicati appartenenti al clan di Cosa Nostra dei fidanzati, che ormai però è scomparso da Milano, però allora nel 2010, nel fine decennio scorso, era piuttosto potente soprattutto nel riciclaggio di soldi, di denaro nei locali pubblici, e la gente di polizia locale, la moglie dell'ufficiale, aveva cancellato delle multe, proprio un centinaio di multe. Questa era l'accusa, ma non ancora provata, però il reato qui fu prescritto, quindi il problema è che la prescrizione ha cancellato tutto. Fatto sta che era stata accusata di avere cancellato un centinaio di multe, sempre appartenenti ad un locale di Corso Garibaldi, Malastrana, Milano, che era riconducibile al clan fidanzati. Quindi, diciamo, ci muoviamo da temi più di indirizzo a temi più di controllo, per cui la commissione del comandante era: ma perché non sono stati sanzionati disciplinarmente l'ufficiale e l'agente, visto che al di là dell'archiviazione sono emersi degli aspetti che non sono assolutamente accettabili per un ufficiale di polizia locale e per un agente, cioè il fatto di aver cancellato delle multe, va bene il reato prescritto, però se effettivamente, come pare dagli atti giudiziari che ho chiesto di acquisire, emerge che li ha cancellati e il 90% delle sanzioni di quel locale finiva, guarda caso, proprio nelle mani di questa gente che poi decideva cosa farsene, e il marito, tra l'altro, aveva contatti telefonici con loro, è chiaro che non si capisce perché il provvedimento disciplinare non sia comunque giunto, ma l'archiviazione abbia cancellato tutto. E tra l'altro l'ufficiale di polizia locale è quello di Donate Pozzolo, per cui è l'ufficiale di polizia locale che è finito dentro l'indagine, che ha portato all'arresto del sindaco di Donate. Per cui beni confiscati, se ne è parlato, strategie di arginazione, gestione, abbiamo dedicato diverse sedute anche alla messa a reddito dei beni, poi strategia di contrasto agli interessi mafiosi negli appalti del Comune di Milano, quindi audizione della direzione unica appalti, il tema delle cooperative sane, l'applicazione di questo protocollo di legalità che il Ministero degli Interni ha sottoscritto con l'Alleanza delle Cooperative Italiane, ma che non è stato mai applicato a Milano, che è un protocollo che cerca di tutelare le cooperative sane, quindi quelle che pagano i contributi, quelli che non hanno un'informativa antimafia da parte della prefettura a posto, quella che sono in regola con i contratti, il tema del rating di legalità, la lotta al riciclaggio, che è un tema magari che dopo, di cui dopo mi piacerebbe parlare, e quindi quanto i comuni possono fare nel contrastare il riciclaggio. E poi, per esempio, abbiamo chiesto a diverse aziende partecipate quali fossero le attività di contrasto agli interessi mafiosi nella logica di controllo di quanto si fa, piuttosto che il codice etico dello sport. Abbiamo inserito nel piano anticorruzione questo codice etico per le società sportive concessionarie del Comune di Milano, poi il piano anticorruzione, il codice etico di avviso pubblico, il tema del whistleblowing, la valutazione di proposte in merito alla trasparenza degli atti amministrativi, e poi il gioco d'azzardo, chiaramente un altro tema importante in cui le mafie riciclano spesso, lotta alla contraffazione, abbiamo dialogato con Commercio sul tema delle estorsioni e dell'usura, abbiamo compreso il mercato delle stupefacenti, cercato di comprendere quanto il mercato delle sostanze stupefacenti, che rappresenta comunque il vero nocciolo, il core business delle mafie, sia presente a Milano con la ASL, con la Guardia di Finanza, e confronto del Comitato Antimafia, Ecomafia, Lega Ambiente, Polizia Locale, quella che si occupa di ambiente, il tema del racket e l'usura, quindi una delle azioni amministrative che abbiamo svolto è quella di chiedere all'assessore, allora ai servizi sociali, di stendere un protocollo con l'ordine degli avvocati per aprire degli sportelli a Milano che accogliessero le persone vittime di racket e usura, e quindi che si favorisse la denuncia nel nostro territorio di fenomeni di estorsione e di usura, ponendo come riferimento non tanto il carabiniere o il poliziotto quanto l'avvocato, cercando di immaginare che un imprenditore che vuole denunciare in qualche maniera è meglio che non si trovi davanti magari un giovane volontario dell'associazione antimafia, non si trovi magari neanche però davanti il comandante della sezione dei carabinieri, perché ha paura che il verbale comunque redatto, poi che lui deve sottoscrivere, poi chissà dove finisce, ma se ha davanti un avvocato non Grimaldi, ma un avvocato serio che l'Ordine degli Avvocati mette a disposizione con una buona esperienza, una formazione specifica, forse è aiutato di più a denunciare.
Ecco, una doppia domanda, giusto per concludere questo primo giro iniziale. Quali sono degli obiettivi concreti che avete sentito in qualche modo di aver realizzato e quali invece sono magari i limiti del vostro lavoro per quanto si è ora visto? Soprattutto se questo tipo di, diciamo così, modello preventivo antimafioso dovesse essere esportato in chiave locale, ad esempio in realtà più contenute, non metropolitane. Stasera sono presenti anche degli amministratori pubblici di città o anche paesi. Può funzionare, può avere senso una commissione antimafia in città da 10.000, 40.000, 5.000 abitanti?
Questo è un tema molto delicato, perché in realtà ci sono moltissime strategie di contrasto alla corruzione, all'evasione, al riciclaggio, agli interessi criminali mafiosi, quindi alle economie criminali in genere, che possono essere avanzate più efficacemente trasversalizzando le risorse, creando dei nuclei di polizia locale insieme ai comuni limitrofi, soprattutto quando si parla di piccoli e medi comuni, creando delle strategie, valorizzando dirigenti e competenze non solo sul proprio territorio, ma stilando dei protocolli tra sindaci. È faticoso, perché spesso e volentieri non ci si trova nel comune di fianco con un'amministrazione che non solo la pensa come noi. Questo è il tema del contrasto alle galerie, il contrasto alle mafie e le strategie di contrasto all'evasione fiscale, piuttosto che alla corruzione, dovrebbero essere strategie che appartengono quasi a un aspetto prepolitico, quindi che non, al di là di alcune interpretazioni di come possa essere accaduto che le mafie siano radicate al nord, se è giusto usare il termine radicate, se non presenti, alcuni dicono ancora infiltrate, però comunque è un problema. Questo nessuno ormai può dire il contrario. Spero che non ci sia più un sindaco che possa dire, come è capitato spesso, che qui la mafia non esiste, esiste magari oltre i confini, ma qui in qualche maniera siamo immuni, o il mio partito addirittura è immune dalla possibilità che personalità delle famiglie mafiosi possano candidare all'interno di esso un proprio parente, piuttosto che sostenere elettoralmente con la loro forza di intimidazione un candidato della lista in cui credo. Per cui, superato questo scoglio culturale, il tema dovrebbe essere proprio di tutti, ma sappiamo quanto purtroppo i recenti fatti di cronaca dobbiamo stare attenti con chi stendiamo i protocolli, con chi collaboriamo, con chi lavoriamo assieme, non perché la cultura del sospetto sia la cultura che ormai dobbiamo fare propria, ma perché noi non siamo stati eletti per fidarci di qualcuno, noi siamo stati eletti per fare delle cose e quindi nel fare delle cose dobbiamo trovare degli alleati seri, soprattutto su questi temi, perché è un attimo che troviamo l'alleato invece che in qualche maniera non è il nostro alleato, ma in qualche modo sì, in questo caso il termine infiltrato potrebbe essere il più efficace. Ci sono dei limiti alle commissioni antimafia? Secondo me il limite stesso parte già dal nome antimafia, che in qualche maniera adesso lo consideriamo quasi un nome abusato. Sappiamo quanto il lessico e i termini che noi usiamo siano importanti per rappresentare anche delle novità, per rappresentare dei cambiamenti anche di culturali, di approccio ai temi. Io penso che una commissione che abbia a cuore la sana e libera concorrenza all'interno del proprio territorio tra aziende, e quindi che contrasti, ripeto, evasione fiscale, corruzione, riciclaggio, sia una commissione che sicuramente può svolgere il proprio incarico in maniera efficiente, proprio nell'indirizzo e nel controllo. Chi si occupa in questo momento del piano anticorruzione, chi si occupa del contrasto al riciclaggio, chi si occupa nel Consiglio Comunale di come contrastare l'evasione dei tributi erariali e tributi locali. Perché se ne deve occupare solamente la Giunta? Anche il Consiglio Comunale, anzi è il Consiglio Comunale che dà indirizzo alla Giunta. Quindi io penso che sia sicuramente utile che su questi tre temi qualsiasi comune si doti di una struttura, qualsiasi consiglio comunale si doti di una struttura che vada proprio in quella direzione e stimoli l'amministrazione a prendere provvedimenti.
Grazie.